Radio Pirata, la radio nella radio.
Benvenuti a bordo, ben ritrovati come sempre e come al solito siamo pronti per un nuovo arrembaggio di Radio Pirata, la radio nella radio. Io sono Gabriele, pronto a parlarvi anche oggi appunto della nostra amatissima radio in tutti i sensi, perché quest'oggi avremo anche un ospite speciale, Domenico Mimmo Paganelli, autore dell'interessante libro Volevo lavorare dentro nei dischi, Dantone Edizioni, che comunque in qualche modo ha degli importanti collegamenti con il mondo della radio. La radio è ancora protagonista con il 28 luglio, la giornata delle radio libere, e ci occuperemo anche del Monte Ceneri, il museo Monte Ceneri e il fascino indimenticabile delle onde medie. E come anticipato diamo il benvenuto a bordo sulla nave di Radio Pirata a Domenico Mimmo Paganelli, autore, come dicevo, dell'interessante libro Volevo lavorare dentro nei dischi, Dantone Edizioni, un curioso titolo per una pubblicazione che racconta una vita passata nei dischi, ma soprattutto a contatto con grandi artisti nell'universo delle case discografiche, argomento che ben si collega alla nostra cara radio. Radio che ad esempio tu, caro Mimmo, citi nelle pagine del libro con programmi come Alto Gradimento di Renzo Arbore, la leggendaria Hit Parade di Luttazzi e Per voi giovani. La radio intratteneva e proponeva musica. Arrivava finalmente anche quella dei giovani, un forte fermento musicale, e le case discografiche, secondo te, come vivevano questo momento?
Quando c'era Alto Gradimento, c'erano tutte Per voi giovani, la Hit Parade o che cosa, in realtà io non lavoravo ancora, per cui avevo solo la percezione esterna ed era un grande punto di riferimento. Quindi sono certo che la discografia sia allineata al fatto che soprattutto Arbore e Boncompagni hanno promosso grandi successi di tanti singoli arrivati dall'Italia, ma soprattutto dall'estero, devo dire, e sono state canzoni che si ricordano ancora oggi, In the Summertime, piuttosto che il ballo di Simone, piuttosto che, non lo so, c'erano tante canzoni dell'epoca, però segnalate da loro, mi viene in mente Cirpi Cirpi, Money Money, erano intanto gli unici che passavano musica, pertanto la musica che passava lì era in evidenza, e quindi è stata una cosa bellissima perché ci ha permesso di avere musica in uno spazio quando lo spazio non c'erano ancora i concerti, i grandi concerti stranieri, non c'era musica in televisione, la radio normalmente passava solo la musica, chiamiamola pop italiana, quella che gli americani chiamano mainstream, e quindi capisci che sono stati un grosso riferimento sicuramente, però posso dire solo la sensazione che avevo dall'esterno.
Una delle cose che mi affascinò molto quando per me la radio da passatempo di ragazzino si trasformò in un lavoro era il filo conduttore che si creava con le etichette discografiche, artisti che venivano in studio a presentare i loro dischi, anteprime e quelle lettere che settimanalmente spedivamo con le nostre classifiche, gli aggiornamenti sui passaggi dei dischi, un momento quasi mistico, devo essere sincero, dove era forte la sensazione di avere a che fare con un mondo magico, frenetico, difficile anche un po' da comprendere, ma pieno di grandi nomi, tra queste anche la tua Emi. Poi con il tempo, almeno per le radio di piccole o medie dimensioni, è cambiato molto. Sembrava perso l'interesse delle case discografiche verso la radio. Come è cambiata, secondo te, questa dinamica?
Era tutto diverso, perché quando iniziavano tutte le radio libere, come si chiamavano una volta, poi radio private, poi radio commerciali, eccetera, e c'era veramente un qualcosa di nuovo, per cui io ho iniziato a lavorare proprio occupandomi di radio, ed è stata una cosa bellissima perché c'era un rapporto molto umano, molto libero, dove proponevo artisti. Certo, io ero alla RCA, avevo grossi artisti, però effettivamente le radio erano pionieristiche. Ricordo che quando si andava e ogni tanto c'era il disco che saltava, cioè era l'inizio. Ed è stato un grande esperimento e devo dire che ha portato anche grossi personaggi, sia della radio, ma anche i giornalisti che avevano iniziato a collaborare con radio, ad avere una grossa esposizione, però c'era un grande rapporto, c'era una grande collaborazione e con le radio ci si parlava. Cioè oggi siamo più un po' all'imposizione della radio, che dice noi siamo così, se, pertanto se ti va, se hai qualcosa che sia in questo range, altrimenti non va bene o che cosa, c'era molta più apertura.
E sempre a proposito di cambiamenti, siamo passati dal vinile che era un capolavoro assoluto, una sorta di libro musicale dove ci si faceva una cultura, studiando magari a memoria le formazioni dei gruppi, seguendo i testi delle canzoni, poi l'arrivo del più sterile ma sicuramente pratico CD e infine la musica digitale, senza forma ma facilmente distribuibile, dal conoscere e far conoscere più canzoni, anche meno note, dagli album, ad una produzione puntata a singoli brani, a volte dalla vita molto breve. Come ci siamo arrivati?
A proposito di cambiamenti, devo dirti che ovviamente dal vinile, quando ci siamo passati al CD, è normale che si è passati a un oggetto più pratico ma molto meno appassionato, con meno sentimento, pertanto cioè, già leggere i crediti diventava un problema, pertanto un oggetto al quale non ci si è mai poi affezionati più di tanto. Immaginate adesso l'affezione che ci può essere all'importo digitale sulle piattaforme. Cioè praticamente è nullo. Sì, uno può avere 100, 200, 1000 registrazioni, ma non ha niente. In realtà non può leggere chi ha scritto la canzone, chi ha suonato, la formazione d'orchestra o del gruppo o che cosa. E questo ha un po' distaccato il pubblico dall'essenza della musica. Perché la musica non è fatta solo dell'artista che la propone, ma da tanti altri dietro, il produttore, l'arrangiatore, i musicisti, lo studio e quant'altro. E questo si è perso per strada. Oggi non solo non se ne sa nulla, ma forse non importa più ai ragazzi, perché i ragazzi non hanno l'abitudine. Noi avevamo l'abitudine di guardare sul vinile ogni informazione che ci poteva avvicinare a quel progetto, a quell'album, a quell'artista, e sapevamo quando cambiava un elemento, quando cambiava l'arrangiatore, quando cambiava qualcosa. Oggi non sappiamo niente e quindi si è raffreddato molto il rapporto con la bellezza della musica, cioè arriva solo quello che arriva dalla registrazione e basta, e purtroppo questo è stato anche un calcolo sbagliato della discografia, perché pensava che il digitale andasse assolutamente a compensare totalmente gli introiti, le vendite e tutto, prima del vinile e poi del CD. Invece quando si è assestato il tutto, in realtà il mercato, lo so, occhio e croce, compra il 20% di quello che erano gli introiti di prima, per cui l'introito è il 20% meno, ma anche le maestranze sono diminuite, saranno il 20% di quanti eravamo noi all'epoca, e tutti devono fare tutto, sono pochi, devono occuparsi di tante cose, cioè c'è poco denaro, ma non il vile denaro, il denaro che serve a tutte le maestranze per poter esercitare la loro professione. Considerate che gli autori sono quasi un po' spariti perché erano alla fame, i compositori, quelli che scrivono la musica uguale. E, oggi quando comprate un disco in digitale fate una buona cosa, per carità, però quello che arriva al cantante, alla casa discografica, ai musicisti, a chi ha scritto il testo, la musica, all'arrangiatore, tutti qua, sono percentuali d'acqua minerale, lo 0, pertanto è chiaro che oggi c'è un impoverimento delle persone che lavorano con la musica, cioè gli introiti sono molto bassi e questo si ripercuote su tutto, persino nelle date. In Italia chi vale 20 viene pagato 10, insomma, poi dopo le superstar prendono quello che devono prendere e nessuno discute, però c'è una maggioranza di artisti dove dentro ci sono quelli che forse potrebbero anche non esserci, che è la stessa cosa, ma dentro ci sono anche quelli validi, quelli che hanno studiato, quelli che veramente hanno dato la vita alle loro composizioni, alle loro registrazioni e tutto quanto. E francamente, se non c'è attività live, non riescono a sbarcare il lunario, e questo mi dispiace, perché comunque la discografia bene o male riesce a sbarcarlo, perché una briciola di qua, una briciola di là, una briciola dall'altra parte, alla fine fanno una torta. Però tutti i nuovi aventi diritto degli ultimi 10 anni fanno molta fatica, a meno che hanno 1 milione di visualizzazioni, qualcosa di in più arriva, ma effettivamente è cambiato tutto. Prima era dalla vendita del disco l'introito maggiore, adesso purtroppo non lo è più.
E a proposito, come vedi i nuovi modi di fruizione della musica, come Spotify e simili, e quanto la radio riesce ancora a fare divulgazione e creare interesse musicale?
Devo dire che sulla fruizione di Spotify è tutto comodo, è utilissimo, va tutto bene, però in realtà Spotify, vabbè, ha tutto, bene o male, chi vuole una cosa, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, la trova e va bene, però come ho detto i proventi sono minimali. E per quanto riguarda la radio si occupa di uno spicchio della musica, non di tutto l'arancio, e quindi c'è sempre una musica anche valida qualitativamente e di spessore importante, che non viene assolutamente calcolata. Me ne dispiace, non ce l'ho con nessuno, ma purtroppo bisogna trovare altri canali. Allora, a furia di fare live, ci si fa notare anche senza la radio, però è lunghissima, la strada è molto più lunga.
Tornando invece alla tua opera, leggendo le dediche sul tuo libro da parte di grandi artisti, mi ha colpito in particolare quella di Francesco Guccini, che adoro da sempre ed è stata un po' la colonna sonora delle giornate in bici da ragazzino con il Walkman fino al presente. Quale artista ti ha particolarmente colpito in tutti questi anni? Chi ti ha lasciato qualcosa di grande nel cuore?
Devo dirti che riguardo le dediche sul mio libro, in un modo o nell'altro mi hanno colpito tutte, perché comunque sono state veramente qualcosa che mi ha onorato e di cui vado molto orgoglioso. E per quanto riguarda, non so, Guccini, che credo che ti abbia colpito particolarmente, e lui è molto, cioè in poche parole, però dice tantissimo. Però devo dirti che, non so, Vecchioni mi ha scritto questa pagina o che cosa, sentitissima, dove parla anche della persona, e quindi l'ho gradita molto, come ho gradito quelle altre, ci mancherebbe. Ed è stato veramente un onore aver lasciato qualcosa anche per loro, capisci? Allora, di tutti questi artisti, tutti mi hanno lasciato qualcosa, vorrei chiarire. Resta il fatto che Guccini è uno che mi ha insegnato molto, ma anche perché lui più il suo produttore Renzo Fantini sono stati due grandi insegnanti, e io li ringrazierò sempre, perché mi hanno insegnato che si può brillare anche per l'assenza, non solo per la presenza, cioè con le proprie opere, e non solamente con la presenza televisiva o radiofonica, che poco ha avuto. E un altro che mi ha insegnato molto è Vasco, perché con 3 parole dice quello che gli altri dicono in 20 parole, e quindi devo dire che insomma è un grande maestro di comunicazione, ma inconscio, cioè la cosa non se ne rende conto neanche lui, perché è un qualcosa che gli viene spontaneo, non è che l'ha deciso. Lui è così, lui sintetizza e in poche parole dice quello che noi diremmo in mezz'ora di discorso, e quindi è un grande. Ed è la cosa bella, per chi non lo conosce, è che così come appare è esattamente allo stesso modo, quindi è una persona molto trasparente da questo punto di vista, nella sua forza, nelle sue debolezze. Grande Vasco.
Il tuo libro vuol far conoscere il mondo delle case discografiche agli appassionati di musica o anche a quelle persone che non conoscono questa realtà. Un bel dietro le quinte, ma è anche un incoraggiamento al non mollare. Sei infatti partito dal negozio, hai suonato in un gruppo e poi la tua grande passione per i concerti, poi contabile e poi il grande sogno, sempre in salita. Come rivedi la tua esperienza al giorno d'oggi?
Devo dirti che nelle mie modeste intenzioni c'è il fatto di far conoscere il fatto che ci vuole tanta determinazione, consapevolezza, non bisogna autogasarsi, non è quello, però effettivamente si può arrivare agli obiettivi non mollando mai, ci si può arrivare. Certo, capisco anche che alla mia epoca, di quando io ho iniziato, di quando stavo crescendo artisticamente così, era un pelo più facile perché comunque c'erano tante case discografiche, c'erano più addetti ai lavori e si vendevano anche molti più dischi e quindi c'era più possibilità, è vero, ma questo non vuol dire che allora non ci dovranno più essere addetti ai lavori, direttori artistici come sono stato io, però chi lo vuole essere sappia che deve mangiare pane e cipolla per un bel po' e quindi ci vuole assolutamente convinzione. E poi ci si fa notare come? Col proprio modo di lavorare, di fare, e ci si arriva, però certo è un pelo più difficile di quando l'ho fatto io, ammetto.
A questo punto la domanda di rito, ma importante per i nostri ascoltatori. Il libro si trova online e anche nelle librerie, giusto?
Allora, il libro si trova nelle librerie, cioè online non è stato fatto l'ebook, però devo dirti che le librerie ovviamente tengono in negozio quelli che ritengono più importanti o che cosa, quindi qualche volta c'è il mio libro, qualche volta no, perché ovviamente io non sono uno scrittore e non voglio assolutamente spacciarmi, cioè non sono Umberto Eco e non sono neanche Ken Follett, però comunque ovunque è possibile ordinarlo, compreso chiaramente tutte le piattaforme, Amazon eccetera, e quindi se lo si vuole c'è assolutamente dappertutto, ma anche la libreria all'angolo ve lo ordina e ve lo fa trovare, ovviamente a vostro buon cuore, cioè, sia ben chiaro, ho risposto a una domanda, però fate quello che vi pare, leggete quello che vi pare, non c'è nessun problema. Lì dentro c'è semplicemente la mia vita, ma con tanti segreti, con tanti aneddoti, con tante cose che possono essere utili sia a semplici fruitori di musica, a chi ama la musica, e a tanti che sono aspiranti cantanti, cantautori, gruppi, compositori, autori, produttori, arrangiatori e via di seguito. E quindi spero e credo che possa essere utile anche a loro, perché i segreti della musica sono gli stessi di una volta, anche se è cambiato il panorama, ma per altre cose.
Grazie caro Mimmo per il tuo prezioso tempo che ci hai dedicato, con l'augurio di risentirci quanto prima. Ricordo che i nostri microfoni sono sempre aperti e magari appunto tornare a fare quattro chiacchiere sia sul libro che sulla tua vita da discografico, che come dicevo all'inizio comunque si lega moltissimo con il nostro amato mondo della radio.
Ok, intanto volevo ringraziare per questa chiacchierata, per questa intervista, e spero che possa essere un pelo interessante e un pelo utile a chiunque dei vostri ascoltatori, e quindi intanto gli mando un grande saluto da Mimmo Paganelli e la mia modesta opera, che non replicherò perché la mia vita è una sola, quindi l'ho messa tutta lì dentro, in Volevo lavorare dentro nei dischi, e auguro a tutti voi di raggiungere i vostri obiettivi nella vostra vita, come è successo in maniera fantastica a me nella mia vita, e quindi un grande privilegio che auguro a tutti. Grazie, ciao a tutti.
E finalmente qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una bella notizia che ci riempie il cuore di speranza, perché Da qui si parte sperando di arrivare in tutta Italia. Sto parlando della giornata delle radio libere. fm-world.it e molte altre testate, tra cui l'ANSA, hanno riportato la bella notizia, un ottimo risultato che aspettavamo da un po' di tempo. Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato all'unanimità la proposta di legge depositata dal capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, che istituisce il 28 luglio la giornata celebrativa delle radio libere. Il consigliere Pellegrino ha commentato la notizia con molta soddisfazione per l'appoggio unanime dei consiglieri regionali, che ringrazia per aver sostenuto la sua proposta che va nella direzione di riconoscere tutto lo straordinario lavoro svolto dalle radio libere, che hanno rappresentato un baluardo a difesa della libertà di espressione. Anche nella regione Campania, quella delle radio libere è stata un'importante stagione di libertà di pensiero ed è giusto che fosse istituita una giornata celebrativa che cadesse proprio il 28 luglio. Data particolarmente importante per la radiofonia in quanto si ricorda la storica sentenza della Corte Costituzionale che legittimò nel 1976 le trasmissioni radiofoniche liberalizzando l'etere, chiudendo dunque la stagione del monopolio radiofonico. Il consigliere fa anche un ringraziamento particolare all'AREA, Radio Televisioni Europee Associate, e al presidente Antonio Diomede e a tutti coloro che operano con passione e impegno nella radio della regione Campania. Un importante risultato, un bel traguardo intanto per le radio libere che avranno appunto questa giornata a loro dedicata, quella del 28 luglio, quindi si inizia dalla Campania, ma speriamo appunto che altre regioni possano in qualche modo trovare la soluzione di intitolare e di dare un senso alle radio libere senza dimenticare appunto ciò che hanno fatto in passato, con la speranza di creare un po' di interesse, ma soprattutto con la speranza di riuscire a tenere in piedi e in certi casi anche a risollevare quello che era il vero spirito di libertà delle radio libere. Onde corte che spariscono, onde medie che si spengono. Il riferimento è chiaramente alla RAI, che ha deciso di spegnere le onde medie l'11 settembre di quest'anno, del 2022, ma le onde medie fortunatamente almeno restano in un museo. Il Museo Monteceneri, una notizia pubblicata qualche mese fa da laregione.ch, Monteceneri, il fascino delle onde medie al Museo della Radio. La 22esima assemblea ordinaria si è tenuta recentemente a Bellinzona, sotto la presidenza di Renzo Peduzzi, dinanzi ad alcune decine di soci e simpatizzanti. È stata anche occasione di ritrovo dopo questi famosi quasi 2 anni per le restrizioni dettate dalla pandemia che ha praticamente annullato tutte le previste attività. Visite dunque ridotte ai minimi termini, ma il comitato ha comunque lavorato per aggiornare determinati comparti tecnici e storici e proporre settori innovativi. Cessate tutte le limitazioni sanitarie, il Museo della Radio è ripartito e il presidente Renato Ramazzina ha precisato che gli oggetti esposti sono esattamente 1337. I ricevitori radio sono 638 di ben 155 marche, di 65 fabbricanti in parte scomparsi. Nei mesi scorsi, grazie alla preziosa collaborazione con l'archivio storico cantonale, il museo ha potuto ricevere anche gli speciali involucri per la conservazione dei vecchi documenti, come le pagine di carta carbone con l'interessante corrispondenza intercorsa tra le istanze ticinesi e il Consiglio federale datate 1929. Anni in cui si erano costruite le stazioni radio di Sottens e Beromünster, ma si era dimenticata la Svizzera italiana. Questi documenti preziosi sono oggi a disposizione dei visitatori della biblioteca. La relazione di Ramazzina si è soffermata anche sulla situazione in atto fra Russia e Ucraina e ha ricordato come in passato le puntuali notizie giornaliere di quei tristi avvenimenti venivano fornite proprio dalla stazione radio nazionale Onde Medie del Monteceneri. Trovate tutte le informazioni e le modalità per poter visitare questo importante museo, il Museo Monteceneri, su internet, quindi googolate pure Museo della Radio di Monteceneri e qualche chilometro di strada ne vale sicuramente la pena.